Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
In onda, caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a Pino Ezio Beccaria 52 @gmail.com. L'angolo della posta lette da Pino Ezio Beccaria.
Bene, eccoci qua. Buongiorno Pino.
Buongiorno,
no,
puntuali,
sì, sempre, come sempre.
Scusa?
Come sempre.
Come sempre, certo. Noi di difetti ne abbiamo tantissimi, ma l'essere puntuali, insomma, noi ci teniamo. Ci
decisamente.
Teniamo ad essere, anche perché è talmente brutto, noioso attendere, quindi noi cerchiamo sempre, nel limite del possibile, di essere puntuali con le nostre lettere, le email che arrivano. E allora, questa mattina del 2 agosto abbiamo un programma di proporvi, di leggere non di più di 10 lettere, ma tutte sostanziose. Oh, se mi permettete, esco un po' dalla posta, ma insomma è una cosa insomma così significativa, direi, è quella, noi stamattina, perché ne parlano anche i lavandini, non parleremo di quello di bellissimo che è successo alle Olimpiadi, non ne parleremo volutamente, poi casomai sarà Armando Locatelli a raccontarvi, ma credo che non ci sia bisogno, vero? Perché
no.
I 2 ore di ieri proprio, niente, io non riesco a dire nulla, ecco, se dovessi in questo momento scrivere qualcosa non ne sarei capace. Volevo ricordare che nel 1981, il 2 agosto...
Sì, purtroppo.
Scusa?
Purtroppo.
Purtroppo, Armando lo sa, lo saprete anche voi, ci fu quella strage alla stazione di Bologna. Ecco, noi vorremmo fermarci qua perché di fronte, ho letto questa mattina un po' a destra, un po' a manca, ma... hanno pagato i colpevoli, sono stati trovati i colpevoli, ecco, a me non risulta, ma evitiamo, perché poi ci incammineremmo per un percorso molto, molto nervoso, se me lo concedete.
Vero, vero.
Molto, molto triste. E noi veniamo a questo punto davvero alla nostra posta, partendo con Giovanni Antonucci. Giovanni Antonucci, io metto sempre una piccola noterella vicino alle mail. Giovanni Antonucci tira in ballo Peppa Reva, Mattarella sulle inoculazioni, che non è una parolaccia, è un grossolano errore. Allora vediamo un po' cosa ci racconta Giovanni, il quale scrive: il presidente Mattarella, scusa?
Non ho detto nulla.
Sento le voci, un brutto segnale.
Ai 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 ai, comincio a sentire le voci.
Allora, dai, il presidente Mattarella, forse perché preoccupato dalle manifestazioni di imprenditori, ristoranti, bar, palestre, discoteche, contro il Green Pass, è sceso in campo a difesa di Mario Draghi. L'ho fatto con un'affermazione molto discutibile. Virgolette, il vaccino è un dovere morale e civico, chiuse le virgolette. In realtà il dovere morale sarebbe, soprattutto per bambini superiori ai 12 anni e per i giovani, aspettare vaccini sicuri e non sperimentali come gli attuali, che diano loro garanzie sugli effetti a lunga scadenza, che possano minarne la salute. Va a chiudere così l'ascoltatore e l'amico Giovanni, a prescindere che uno possa essere d'accordo con lui o meno. È grave questa uscita di Mattarella, che dovrebbe preoccuparsi di tutti gli italiani e non di politici e scienziati che hanno interessi, che hanno interessi nel vaccinare milioni di cittadini italiani. Possibile, si chiede nelle righe finali Giovanni, possibile che Mattarella non sappia che i vaccinati possono contagiare, come ha sottolineato Fauci o Fauci? Punto di domanda. Io ammetto tutta la mia ignoranza, lo ammetto, io almeno lo ammetto, non so chi sia Fauci o Fauci, adesso do la parola ad Armando.
Sì, Fauci è il responsabile americano appunto di questo vaccino, che era contro il presidente precedente, e adesso si trova un po' più d'accordo con quello attuale. Comunque lui è uno delle massime personalità in questo campo, si dice. Però
Armando, io ti ringrazio davvero, perché vedi, sei come la Treccani, tu sei tutto, basta chiedere ad Armando.
Quando me li ricordo.
Vabbè, dai, adesso a prescindere dalla tua memoria, mi hai proprio aiutato, perché l'avevo sentito questo cognome qua, ma sinceramente non sapevo quale importanza avesse Fauci, mm-hmm. o Fauci, ecco, fa niente. E quindi Giovanni Antonucci non è tanto soddisfatto di dell'uscita di Mattarella. Dunque, allora la mia nota cosa riporta? Riporta il governo brancola nel buio e limita la libertà e i diritti. E insomma, c'è poco da fare, amiche ed amici. Sulla nostra posta sono tantissime le mail, che volenti o nolenti, insomma, parlano di questo virus, di tutto quello che sta accadendo, insomma, ma ne usciremo un giorno, Armando,
comincio a avere dei dubbi, anche perché non della malattia di questo morbo terribile, ma della mettere insieme le teste italiane, perché c'è sempre il pro e il contro, ma molti parlano perché hanno il piacere di parlare, insomma.
Senti Armando, io stamattina, sentendoti in grandissima forma, in grande spolvero, voglio fare il giornalista e fare una domanda. Mm. Una domanda qui ad Armando Locatelli. Ecco, è la seguente.
Come sei buono tu.
Grazie Presidente, io cerco di tenermela buona.
Sì, no, bisogna vedere la domanda poi.
No, è molto semplice. Presidente, ma cosa c'è in tutto questo ambaradan del morde, di questa tragedia? Cosa c'è che non hai digerito, non ti va? Proprio una cosa che ti viene spontanea da raccontare agli amici in ascolto.
È quello di essere comunque sempre contro, senza cognizione di causa, perché molti parlano perché così hanno sentito dire, eccetera, ma in realtà nessuno di noi, almeno per quanto mi riguarda, è esperto in materia. Di conseguenza seguiamo qua e là le varie notizie e ci facciamo un'idea, molto spesso sbagliando, perché magari è suggerita da persone che hanno degli interessi e di conseguenza ci lascia un po' così, insomma, perplessi perlomeno.
Perplessi, bene. La mia mamma, mi ricordo, mi diceva quando ero giovane, un po' rompiballe, e forse lo sono anche tutt'oggi, Parli perché la bocca, mi diceva, una cosa molto semplice, ma forse tanto, tanto vera. Tanto vera, Francesca Vaccari. Francesca Vaccari ci scrive, scrive, eccolo, ritengo il Green Pass una farsa, presentato dal governo come lo scudo di Captain America. Però, Captain, l'ennesimo errore di comunicazione ha fatto riversare la gente nelle piazze. Perché anche vicino a me a Reggio Emilia c'è stata, mi sembra sabato, una manifestazione molto molto con tantissima gente, con tantissima gente, ed erano per la libertà, per questa libertà, per questo non vaccinarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ritengo il Green Pass una farsa, presentato dal governo, eccetera, eccetera. L'ennesimo errore di comunicazione ha fatto riversare la gente nelle piazze, avevamo detto prima. Un governo serio deve dimostrare, deve dare qualcosa ai cittadini. Non può sempre e solo dire cosa fare limitando la nostra libertà. Quante volte sento e leggo questa parola, libertà. Il popolo, scrive Francesca, ha bisogno di vedere qualche risultato. Non si può dire che se non ti vaccini muori o fai morire, scrive sempre Francesca, servono dati concreti come il potenziamento dei mezzi, interventi su scuole e sanità per richiedere lo sforzo del vaccino collettivo. Perché il governo continua a ripetere di stare valutando, tra virgolette stare valutando, mentre noi non possiamo valutare se fare o meno del vaccino? C'è un invito di Francesca, cari governanti, mettete qualcosa sul piatto, perché così non si può più giocare. Questa lettera della Francesca Vaccari ci porterebbe a fare un, non dico dare una risposta, ma a commentarla. E ci metteremo forse una giornata, perché ci sarebbero tante cose da dire. Ma Francesca, se sei in ascolto, io te lo dico sinceramente, io direi che alcuni risultati sono emersi, insomma, anche da queste vaccinazioni, da farne due, insomma. Certo, c'è ancora un gran casino, questo è vero, però insomma, io non vorrei schierarmi dalla parte di quelli che o dall'altra. A me sembra, da quello che riesco a capire, io adesso mi faccio una gufata, io li ho fatti tutte e due e mi sento, ecco, mi sento abbastanza sicuro. Posso sentirmi abbastanza sicuro, Armando?
Io sono d'accordo con te, anch'io le ho fatte tutte e due. E di conseguenza, come dicevi giustamente, qualche risultato c'è stato. Il fatto che non ci siano più moltissimi ricoveri in ospedale, questo è un risultato. Il fatto che ci siano molti meno morti per il vaccino, questo è un risultato. E che poi dopo potrebbe essere un po' meglio o che questo solo il tempo lo dirà, no? È che qui, come sempre, in Italia ci sono 57-58 milioni di allenatori e tutti pretendono di sapere come gestire una squadra, insomma, ecco.
Certo. Hai detto bene tu, è quello che pensavo anch'io. Un po' di tempo fa, ogni sera dal TG sentivamo, per quello che concerne i deceduti, i morti, veramente erano dei numeri spaventosi, terrificanti, tanti. Adesso correggetemi se sbaglio, sento dei numeri limitatissimi.
Certo, massimo di due cifre, no? Invece prima era sempre superiore a tre.
Ecco, quindi io da semplicissimo cittadino mi sento di dire che qualche risultato c'è stato, certo, non abbiamo ancora tutti i risultati. Insomma, d'altronde questa cosa qua nessuno se l'aspettava, nessuno penso la conosceva.
No, decisamente no. Per tornare indietro un passo della mail, quando diceva il popolo, da un sondaggio risulta che più del 70% degli italiani sono d'accordo con il Green Pass, perciò se siamo in una democrazia va da sé che la maggioranza vince, perciò gli altri si dovrebbero adeguare, ma come sempre lo sappiamo che non è così. Vabbè, va benissimo, no? Il protestare eccetera eccetera, però vorrei intervistare uno a uno quelli che sono in piazza a protestare e chiedere il perché.
A me quello, ma io l'ho già detto nelle nostre trasmissioni, mi ripeterò, mi dovete scusare, però quando viene tirata in ballo questa benedetta frase, brevissima frase, ma la mia libertà è la mia libertà, puntini, e l'abbiamo già detto, no? La libertà è anche quella di rispettare gli altri, di non danneggiare gli altri. Quindi se per la nostra libertà dobbiamo mettere a repentaglio la vita di una persona o anche addirittura della nostra vita e non creare assembramenti negli ospedali, eccetera, eccetera, insomma sì, libertà certo, io è una parola che sposo in tutte le maniere, però se la libertà poi porta a danneggiare gli altri, No, non mi sta più bene, con tutta onestà.
Poi, scusa Pino, magari dirò una cosa che non fa piacere, ma il fatto che tu sia libero di vaccinarti o meno è libertà, no? Che poi tu voglia ad ogni costo ottenere anche la patente di libero, questo è un po' troppo, no? Perciò bisogna sottostare a certi doveri se vuoi il patentino. Se poi dopo non vuoi vaccinarti, sei libero di farlo, nessuno ti punta una pistola e ti dice adesso ti devi vaccinare, perciò questa libertà c'è, poi dopo devi decidere tu di scegliere tra quale libertà vuoi, insomma.
Ecco, io la metto lì, qualcuno si arrabbierà, pace ame, ma se come magari avviene in qualche altro grandissimo stato, se la vigenza, l'ospedalizzazione la dovesse sbarcare il comunissimo cittadino del ceto medio, normale, insomma, ecco, se un ricovero, le cure, le dovesse pagare il cittadino, io lo devo dire, credo che non ci sarebbero tanti Novax. Io la penso così, ecco.
Credo anch'io, anche perché... possiamo prendere il Brasile per esempio, no? Che purtroppo non riescono a fare tutti i vaccini che dovrebbero fare e lì muoiono a 4.000-5.000 al giorno. Allora vorrei vedere la stessa situazione in Italia e poi sentire ancora dire la mia libertà, troppo comoda, no? Anche perché, permettimi un piccolo passo, molti di quelli che hanno subito questo Covid raccomandano tanto di fare questo vaccino, perché soffrireste moltissimo subendo questo fatto, no? Perché chi l'ha fatto, chi è andato a ricovero e ha dovuto subire delle cure tremende per poter uscirne fuori, dice: ma chi me lo fa fare? Facevo il vaccino, magari prendevo sì la malattia, ma non a questi livelli, perché sì, è vero, può esserci la possibilità di ricadere, ma perlomeno è come quando fai il vaccino contro il raffreddore, che non è mai così potente come poteva essere, insomma.
Concordo, anche perché finire intubati non è il massimo della vita.
No, decisamente.
Non è proprio il massimo della vita. Allora, Fabio Maria dal cognome Marongio, potrebbe essere anche sardo, non lo so. Mm-hmm. Allora, alta tensione millaria, nell'aria, dal Covid rischiamo di passare alla pazzia. Allora, noi leggiamo, dove sarà mai finita la leggerezza dell'estate? Ci chiede il nostro ascoltatore, il nostro amico. La lettura di un buon libro, una camminata in montagna, due passi in riva al mare, un aperitivo senza vincoli d'orario e tutto il resto. Quel che resterà dell'afa e della calura di questi mesi è veleno allo stato puro. Lo deglutiamo quotidianamente nel breve tratto di strada che un tempo separava un quotidiano dai social. Due etichette per scannarci inutilmente, provvedimenti risibili e un governo dei migliori che ha tranquillamente rimandato all'autunno le questioni relative alla scuola e ai trasporti. Un po' come il governo dei peggiori l'estate scorsa, non molto tempo fa la gente popolava le piazze estive per feste e concerti, oggi le stesse piazze protestano e non è un bel respirare. Se non impariamo in fretta a coesistere con il limite delle nostre vite, le ambulanze del dopo Covid si riempiranno di pazienti pronti a riempire i reparti psichiatrici. Pazienza per chi come me non è più tanto giovane, ma la serenità che stiamo sottraendo ai bambini, adolescenti e giovani è il segno più evidente di come si possa diventare vecchi senza un filo di saggezza. Questo è l'email di Fabio Maria. Stiamo sostituendo Gesù bambino con Gesù vaccino, battutina di Gabriele, non c'è la località, fa niente. Allora, Gabriele, tu inizi scrivendo che il corpo è mortale. E nessun uomo vuole o pensa di poter vivere in eterno. Verissimo. La vita terrena non è irrinunciabile per chi vive appieno le sue realtà. La questione non è la salvezza del corpo, la questione è la sopravvivenza della consapevolezza dello spirito. La scienza vuole sostituirsi alla spiritualità e lo fa da secoli, convincendo gli esseri umani che il corpo sia l'unica realtà. Da secoli la scienza alletta gli uomini con ritrovati che gratificano il corpo, allontanando le persone dai livelli più alti dell'esistenza. Questa scienza, che pretende di operare per il bene dell'umanità, opera in realtà per il contrario, cercando di assurgere a realtà suprema. È lunghissima la lettera di Gabriele, alla realtà suprema, sostituendo i suoi dogmi a quelli della religione, per condizionare e annullare le coscienze, riducendoci a meri assenti corpi, a pura meccanica. Qualunque persona sicura dell'esistenza di Dio avverte questa minaccia nelle parole dei passetti, dei burioni e di quegli stolti, scrive l'amico, che garantivano di essere prontissimi. Possiamo morire serenamente solo finché avremo consapevolezza della nostra anima. È lettera profonda. Posso morire anche adesso senza problemi. Qui stiamo sostituendo Gesù bambino con Gesù vaccino. Ci conviene, conclude Giancarlo, ci conviene, sono il primo dalla salvezza. Però, io non me la sento mica di rispondere a Gabriele, perché la sua lettera mi ha messo in difficoltà. Beh. Io volevo fare, Armando, una riflessione, una riflessione alla quale diamo voce. È anche bello quello che sta accadendo nel nostro così angolone o angolo, dipende dalla lunghezza della trasmissione, Dicevo, è anche bello vedere come tutto sommato, magari lo avrete capito da ciò che dico io, da ciò che afferma Armando, che noi insomma tutto sommato, dimmi se ti vuoi togliere, se ti vuoi distaccare da ciò che dico, siamo propensi al vaccino, siamo ben consapevoli che certo la libertà è importante, però non è che un po' dalla parte, ecco, quando uno dice non mi voglio vaccinare, quello dice un medico, un insegnante o un genitore un po' sprovveduto, ci arrabbiamo un pochino. Vedo che invece persone che sono decisamente contro i Novax, che sono per libertà, ci scrivono ugualmente con le loro idee, e questa mi sembra molto bella, perché vuol dire che non si sentono assolutamente, uso una parola non tanto esatta, offesi. Noi abbiamo le nostre idee, chi scrive ha le proprie idee, noi rispettiamo tutte le idee, anche quando le lettere, questo lo devo proprio dire, non che siano scottanti, che, insomma lettere, cioè, non è giusto commentare, uno ha un'idea, la dice. Noi siamo qua per pubblicare radiofonicamente le idee dei nostri amici, quindi è bello così, perché se siamo tutti allineati, nel coro, diventa triste, mentre così insomma, voi dimostrate davvero di aver capito un po' le intenzioni di questa benedetta trasmissione. Fatto bene a dire così.
Decisamente, anche perché l'abbiamo dimostrato, eventualmente saranno altri a contestare quello che hanno sentito dalle mail precedenti, no? Cioè, certo, noi certo. Ci limitiamo a raccontarle e magari mettiamo il nostro pensiero, perché siamo certo. Qui ed è, possiamo anche noi esprimerlo, no? Il nostro, o no?
Ma sì, Armando, anche perché trovami, quando uno dice io la mia opinione non la esprimo, non la dico, cioè come si fa di fronte ad un tema così importante non esprimere la propria opinione? Viene spontaneo, viene naturale, non è per il piacere di controbattere o di dire quella lettera lì, quell'email.
Certo, no. Controbattere esprimendo la loro idea, no? Cioè certo. Non contro la persona che ha scritto, ma semplicemente esprimendo la propria idea, e così si fa un dibattito, no? Senza mettere nell'angolo la persona che ha espresso un pensiero che non è il tuo, insomma.
Complimenti, Presidente Leoni, è davvero in grande informissima, è più bravo dei due medagliati.
Sarà proprio la vittoria ieri che francamente mi ha commosso fino alle lacrime, credimi.
Ti credo.
Perché le ho vissute, le ho viste tutte e due, e vedere la felicità dei due mi ha commosso, non ce n'è, insomma, sarà l'età che ormai sono facili alle commozioni. Ma questo vuol dire essere libero di esprimere, no? E io ho espresso anche con le lacrime questa vittoria.
È vero, io lo ammetto, ieri non ho rubato, grazie a Dio ho avuto la buona idea di seguire, a me mi sono, pensate un po', commosso, ma davvero, anche mi so, sarà come diceva Armando, che barba, l'età, l'età, però io di fronte all'euforia del Gimbo, di Gimbo Tamberi,
è vero,
sede di interviste eccetera, la sua euforia, guardate, ecco, la sua euforia è riuscita a comune,
è vero, di tutte e due, no? Era talmente bello vedere la felicità dopo quello che hanno passato, perché non l'hanno vinta così. L'hanno sofferta, e questo potrebbe portarci anche al nostro argomento attuale, che è vero, dobbiamo soffrire, perché credo che andremo avanti ancora un po' con questa storia, però se ci mettiamo un po' di volontà ad accettare anche le opinioni altrui, magari soffriamo di meno, no? Magari ci commuoviamo proprio.
Eccola qua tutta la saggezza di Locatelli. Provo e veramente, ecco, non me ne voglia il centometrista, ma ieri Tamberi veramente ha firmato il più bello spot della felicità.
Davvero.
Ha firmato lo spot della felicità. Bene, ritorniamo a noi, dopo questa dissertazione, ma noi siamo fatti così. Noi ci commuoviamo e sappiamo anche essere realisti. Leggere Giancarlo Politi. Serve l'indennizzo per i danni da siero, non la liberatoria. Allora, per i vaccini obbligatori, lo Stato si fa carico di indennizzare i vaccinati o i loro eredi e aventi diritto in caso di conseguenze da vaccino. Però, perché con il siero iniettato anti-Covid non c'è questa, scrive il nostro amico, garanzia statale o assicurativa? In caso di danni prodotti dalla inoculazione, sia le case farmaceutiche che lo Stato devono indennizzare i vaccinati. Non si può cavarsela facendo firmare lettera liberatoria dal vaccinando, anche perché non si è sempre consapevoli, conclude Giancarlo, non si è sempre consapevoli di quello che si firma. Pertanto questa liberatoria non è rilasciata sempre, tra virgolette, liberamente. Allora, veniamo, cosa facciamo? Per oggi queste ultime tre email abbastanza corpose. Allora, dagli USA, ecco, c'è ancora quel signore là che mi ha fatto disperare, dagli USA arriva una sonora stangata al patentino verde. Vediamo un po' Lorenzo da Riva del Garda, la stupenda Riva del Garda, provincia di Trento. Per i vaccini obbligatori, le affermazioni del dottor Fauci sono la conferma che l'imposizione del famigerato Green Pass altro non è che una misura puramente politica. In una conferenza stampa televisiva statunitense, il guru della virologia internazionale, ha affermato che la carica virale dell'attuale variante del Covid sia la stessa per vaccinati e non vaccinati. Eccolo, Lorenzo, i giornali schierati, scrive, e gli indomiti virologi da salotto spieghino alle masse il motivo di tutte le decisioni liberticide che stiamo vivendo. Vi sfido a scagliarsi contro il loro mentore, l'accento lo mettete dove volete, e a smentirlo pubblicamente. In tal caso manderebbero al macero tonnellate di carta stampata e li ospitate a reti unificate. Permetterebbe inoltre al clima infuocato e becero di questi giorni di raffreddarsi rapidamente. Credo, conclude Lorenzo, credo però che non ci saranno marce indietro né dimissioni collettive, neppure da parte dell'attuale Premier, smentito a sua volta perfino dalle case farmaceutiche. La dignità è la coerenza, purtroppo non sono per tutti. È vero, non sono per tutti. Si parla delle Olimpiadi, ovviamente l'email è arrivata nel fine settimana. Olimpiadi dell'ansia, pure i campionissimi possono crollare. Allora, leggiamo un po'. Tu magari, Armando, che stai seguendo attentissimamente, potrei dire qualcosa. La vicenda di Simone Biles, lo dico bene, Biles?
Non lo so, sai, non lo conosco, non l'ho seguito, non ti posso aiutare.
Bene, fa niente. Biles, è scritto Biles. La campionessa di ginnastica statunitense.
Ah, ecco, sì, adesso me la ricordo. Quella che si è ritirata, no?
Ecco, che appunto, bravo, che si è ritirata dalle Olimpiadi a causa dell'eccessivo stress, è la dimostrazione plastica di quanto lo sport a livello agonistico abbia completamente rovesciato i valori sui quali sono nate alla fine del XIX secolo le Olimpiadi moderne. Allora, le Olimpiadi moderne.
Vabbè.
Ecco, lo spirito olimpico, prosegue Mauro, lo spirito olimpico per il quale l'importante non era vincere ma partecipare è stato completamente ribaltato. Gli atleti sono sottoposti ad una pressione impressionante, il risultato è l'unica cosa che conta, sia la federazione sia gli sponsor. Di chi gareggia per partecipare, per la gioia di esserci, non c'è più posto. Gli atleti arrivati ad un certo livello, che Simone Biles.
Simona è una donna.
Scusate, Simone. Scusate. Ormai oggi si confonde tutto. Era al vertice assoluto, non sono più considerati esseri umani che possono, come tali, sbagliare, ma vere e proprie macchine da medaglie funzionali al enorme giro di interessi economici che ruota intorno a quella che una volta era la festa dello sport e della fratellanza fra i popoli. Mauro, io comprendo benissimo, cioè, tanto la abbiamo letta, la tua lettera. Ecco, se mi permetti un po', non dico da praticante, ma da osservatore, anche per motivi di lavoro, di Spagna ne ho mangiato parecchio, e ti posso dire che il fatto del basta, conta solo il partecipare, beh, questa bella frase qua del Coubertin è vecchia, ma più vecchia di me, dell'Armando messo insieme.
Sì.
Beh, insomma, oggi, Mauro Chioste, oggi, ieri, l'altro ieri, e nello sport contano i risultati, c'è poco da fare, ma in tutti gli sport.
Anche perché i costi sono diventati un po' troppi e di conseguenza bisogna ripagarli in qualche modo, no? E il vincere può essere una delle fonti, no? Che se ne dica, è bella la frase, importante è partecipare e non vincere, è bella, però questo vale per un paio di secoli fa, no? Quando De Coubertin l'ha detta, insomma, per quanto poteva valere allora. Già allora non erano molto d'accordo. Se io mi impegno per 4 anni per andare a un'Olimpiadi, mi impegno anche per vincere, non per partecipare, perché sennò sto a mia, guardo la televisione e partecipo anch'io a mio modo, no?
Ben dubbio. E poi da tanto ormai ci sono questi sponsor che bisogna proprio dirlo, grazie soprattutto anche a loro, se nello sport si riescono, ecco, arrivo a dirlo, ad ottenere dei bei risultati.
Certo.
Ci sono i preparatori.
Soprattutto nell'atletica, no? Dove non c'è questo l'immediata possibilità di poter partecipare, perché se non ci fossero gli sponsor, con i costi che ha, comunque non potrebbero partecipare.
Ma certo, guardiamo ad esempio Jimbo, grandissimo Jimbo, se la mia memoria non mi tradisce, lui pianse moltissimo a Rio del, se non sbaglio, del 2016.
Sì, infatti.
Voglio dire, ecco, il fatto ad esempio di trovare delle società, qui parliamo dei club d'appartenenza degli atleti o delle atlete,
certo,
che ti permettono di fare la tua convalescenza, di curarti ricorrendo a brevissimi medici.
E di mangiare, no? Perché,
bravo.
Insomma, che se ne dica, mangiamo tutti. Di conseguenza, se non ci fosse quella piccola entrata, che in questo caso molto spesso è data dai carabinieri, dalla polizia, dalla finanza che ingaggia questi sportivi, questi non potrebbero vivere né mai fare lo sport, perché di tasca loro o lavori o fai l'atleta, no? Perché l'atleta è un impegno 24 ore su 24, come un lavoro, non è che sono un atleta, vado là e vinco, no, devi anche la dimostrazione di Jimbo è che per 5 anni lui si è impegnato perché aveva in mente di vincere e di prendersi la sua rivincita nei confronti dell'incidente che aveva subito e di conseguenza ha potuto farlo grazie appunto, mi pare che sia della polizia, no?
Sì, io mi permetto di aggiungere, Armando, che ho sentito anche qualche pensiero contro, nel senso che questi atleti o atlete appartengono ad un'arma piuttosto che ad un'arma, poliziotti, finanzieri, fiamme gialle, fiamme verdi, di tutti i colori. Io trovo giustissimo questa appartenenza, perché parliamoci chiaro, carissimi amici, parliamoci chiaro, quando uno finisce l'attività, e mica tutti giocano al pallone o al football americano, quando finisce l'attività non è che sei uno straricco, sei una persona che ha passato un certo periodo di gloria, di sport e tutto quello che volete voi, ma poi l'importante, secondo me, e vorrei sapere il tuo parere, è che ci sia la possibilità per l'atleta di iniziare anche una carriera, un lavoro
che
rispecchia la tua appartenenza. Certo.
Un seguito, no? Un seguito, per così dire. Del resto, anche in America, tutti quelli che partecipano sono sponsorizzati dalle varie università, da dove provengono il mantenimento. Perciò in Italia abbiamo per fortuna le forze dell'ordine che ingaggiano, tra virgolette, questi atleti, perché hanno una capacità e permettono loro di partecipare. Poi se vincono la medaglia d'oro sono 180.000 euro, se vincono quella d'argento sono 120.000 euro e se vincono il bronzo sono 60.000 euro, che permettono loro di vivere un po' più tranquilli, no? Quando pensiamo che un giocatore prende 2, 3 milioni, 5 milioni, addirittura 37 milioni come qualcuno, perciò questa piccola cifra dà loro una piccola possibilità di andare avanti malgrado tutto, no?
Applausi. Per favore, Armando, sono in chiusura, non mi tirare nel discorso quelli che giocano al calcio e prendono certe cifre,
era ironico,
ma voglio dire, quelli che dicono ma quello lì, cioè, non lavora per la polizia, però è della polizia, ma guardate, va bene così, casomai parliamo un po' di quello che prendono, vabbè, sarà anche giusto, cacciatori e quant'altri, dice, veramente da scandalizzarsi un pochino.
Non ho mai visto un atleta girare con la Ferrari, no, perché non potrebbe mai permettersela, mentre abbiamo visto in un altro campo che hanno più di una Ferrari e di conseguenza buttano via i soldi alla faccia dei poveri cristi che magari non riescono neanche a mangiare. Vabbè, questo è un altro discorso,
questi signori che dicevi tu, ai quali ti riferivi tu, hanno dei garage pieni di Ferrari,
infatti,
Lamborghini,
e che se le mangiano, cioè questo mi fa rabbia perché è proprio uno spreco, no, di cose, sì. Potrebbero fare altre cose con quei tanti soldi che prendono, non dico che le devono regalare a tutti, però qualche cosa in più potrebbero fare, no?
Ecco, anche perché... io mi permetto di aggiungere, per avere ulteriori informazioni, citofonare a CR7, vi racconterà un po' tutte le macchine che ha.
No, anche perché ultimamente mi pare che ha preso uno yacht che vale non so quanti milioni, no? Allora, non può mica andare in giro con una barca, che è lo stesso.
No. Allora, noi, che bello, riusciamo a concludere con una lettera di Fabio Siccari, che ancora parla delle Olimpiadi. Bene, la ginnastica artistica, là, trovi una sua dignità nella scuola italiana. siamo curiosi di leggere, a dire, almeno leggiamo tutto e poi ce le dimentichiamo. Dopo la prova della squadra di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi, con il podio sfiorato, Igor Cassina ha svolto una breve ma concreta riflessione. Secondo me, scrive Fabio, condivisibile al 100%. La ginnastica artistica femminile prevede quattro differenti specialità: il corpo libero, il volteggio, le parallele asimmetriche e la trave. Il commentatore ha detto che si tratta di una competizione sportiva tra le più belle e completi che esistano. In tutte le scuole, conclude Fabio, in tutte le scuole, a partire dalle elementari, si potrebbe insegnare ginnastica artistica.
Alla mia età, quando andavo a scuola io, c'era questo. Mi ricordo che ci mandavano in palestra e ci facevano fare tutti questi giochi, no? Per così dire.
Ma lo ricordo anch'io, guarda un po'. Che combinazione. Si dovrebbe insegnare ginnastica artistica, e l'Armando è d'accordo, oppure io. Si dovrebbe insegnare ginnastica artistica, un insieme di valori, eccolo, che dice bene, scrive bene, fa un insieme di valori tecnici e di armonia tra forma e stile.
Vero.
Ok, Fabio, non voglio, hai ragione, voi direte, le cose obbligate, no.
Ancora questo obbligo, non è un obbligo, è un fare oppure, scuola, no?
Ma certo. Mentre era discutibile l'ora di religione, io direi che non si può troppo discutere, invece un curare un po' il proprio corpo, appunto questa forma e stile mi convince molto.
Si vedrebbero meno ragazzini grassi, perché ne vedo tantissimi che a 12 anni già sono, non voglio dire la parola, però vuol dire che proprio di sport o di cura del loro corpo non ne hanno, perché e i genitori se ne fregano, li mettono nel piatto senza pensare a quello che mangiano, perché altrimenti non sarebbe così.
Ecco, Armando, io vorrei chiudere dicendo che ciò che hai detto mi ha fatto scattare un ricordo di recente mio, e quello appunto mi sono chiesto, ma Pino, guarda un po' in giro, li vedi ovunque, giovani veramente giovani, penso sui 12, 13, 14 anni, e forse anche meno, adesso non lo so, veramente in un super sovrappeso.
È così.
Che rasentano, direi, insomma, parlerò chiaro, troppo grassi, cioè.
Infatti.
È una cosa terribile.
Anche per la loro salute, soprattutto, perché poi negli anni peggioreranno, no? Io seguo a volte un programma su un canale dove c'è appunto quel medico che cura gli extra large, che arrivano addirittura a 500 kg, no? E ritornare nel peso devono fare delle cose incredibili per riuscire poi a sopravvivere, perché poi il cuore, quando subentrano questi pesi, diventa una cosa incredibile, no? Il vivere, anche perché non solo chi poi ti deve curare ha un bel impegno, no? E questo perché non curano, mangiano addirittura 10.000 calorie al giorno, quando 1.200 sarebbero più che sufficienti, no? Perciò questo ti dimostra. Per questi ragazzini sia così la stessa cosa, no? Tutte queste merendine fuori pasto, eccetera, eccetera, alla fine poi il peso aumenta, no?
Certo, questa è la realtà. Penso che si dovrebbe fare un po' di più anche a livello istituzionale, anche proprio di Stato, promuovere di più contro l'obesità, siamo attenti a cosa mangiano, ingoiano.
Adesso nelle scuole hanno fatto un sistema di, appunto, nel servire, sai, quelli che mangiano a scuola hanno un certo modo di mangiare, cioè c'è una dieta che li porta così a rispettare un po' quel che è, che dopo quando vanno a casa la mamma appena esce da scuola ha subito pronto la merendina.
Ecco, quindi ti saluto dieta.
Infatti.
Bene Armando, noi abbiamo proposto le lettere di oggi, abbiamo espresso anche i nostri pareri, commenti, come volete voi. Ci sentiamo giovedì. Mm-hmm. Stavo pensando che veramente le case editrici hanno tirato il freno a mano. E
vabbè, sicuro di questo.
Che hanno tirato il freno a mano? Ma insomma, tu hai notizie che le case sfornino libri?
È come quando precedente avevi fatto la stessa affermazione e poi dopo sono arrivate una marea di libri, no? Magari ti sentono e penseranno bene di stampare nuove avventure.
Non ho questo potere e questa potenza, comunque dai, cercheremo di stare insieme inventandoci qualcosa,
certo.
Qualche giorno davanti per pensare c'è. State tranquilli, stai tranquillo Armando, stai sereno.
Non dire così, che poi mi licenziano. Stai sereno come qualcuno, che non è molto sereno, continua a non essere sereno.
Si conclude ridacchiando ed è giusto così, perché alla fine della fiera bisogna essere anche un po', scusa se lo dico, sereni, porca miseria, con la faccia di quello che battezzò sta parola in malo modo.
Sì, vabbè, con la campanella.
Abbraccio te, abbraccio chi ci ha seguito, o inseguiti,
speriamo di no.
anche perché
noi, magari io esagero un po' nell'esprimere le mie opinioni, però non sono mai contro la persona che ha espresso il parere contrario,
ma
semplicemente è un modo di dialogare, no? Sennò che vita sarebbe se, come dicevi tu poco fa, accettassimo quello che pensa uno senza controbattere.
Certo. Anche perché noi, ecco, la parola la possiamo usare, siamo liberi di poter leggere ciò che ci arriva senza dover dire ma è arrivata una lettera di questo tipo, cosa faccio, la butto, la leggo, no. Ecco, noi questa chiave importante in mano di poter, insomma, rispettando tutti e tutti, quando non si cade nel volgare o nelle offese, e tutto va bene. Armando, ti auguro un buon 2 agosto, se metà se n'è andato.
No, ma il 2 agosto, tra l'altro, una volta veniva ricordato per un altro motivo. Non ti sto a ricordare, visto che ormai anche tu...
Ormai anche tu cosa? Va bene, dai. Così, se Armando se n'è andato, mannaggia, io l'ho vissuto poco, forse fin troppo, questo luglio.
Sì.
Ci avrà portato fortuna questo luglio, cosa dici?
Ma diciamo che ci ha aiutato a tirarmi innanzi, insomma, come dicono a Milano, no?
Certo,
tiriamo avanti, vabbè, insomma, d'altronde penso che tutti i mesi siano lo stesso, no? Per noi che viviamo un modo tranquillo la vita, non la rincorriamo come fanno alcuni che devono per forza andare al mare, in montagna, e vivere lo split per poter vivere, no? E poi va Kachuk e via.
Vabbè, dai Armando, è stato naturalmente un piacere, a giovedì, dai.
Ok, ciao Pino!
Ciao. Ciao, ciao.
Ciao, 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 grazie.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei...
Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento con Caro amico ti scrivo. Le mail inviate a pinoeziobeccaria52@gmail.com. Alla prossima settimana.